Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Il tema di oggi è la sclerosi laterale amiotrofica e nello spazio dedicato al punto di vista ci occuperemo di una tecnica innovativa per ottenere la formazione di osso dalle cellule della pelle. Giornata nazionale della sclerosi laterale amiotrofica, domenica prossima 21 settembre, in ricordo del 18 settembre 2006, quando alcune persone affette da questa malattia, accompagnate dalle rispettive famiglie, furono protagoniste di un sit-in a Roma davanti al Ministero della Salute per sensibilizzare le massime istituzioni del Paese sui bisogni dei malati di sclerosi laterale amiotrofica e per giungere quindi a un'appropriata gestione della malattia e un'adeguata presa in carico dei pazienti. Sono circa 5.000 i malati che nel nostro paese convivono con questa grave patologia. Domenica prossima, 21 settembre, l'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, scenderà in piazza con più di 100 volontari per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi per la ricerca, con stand dove verrà distribuito materiale informativo sulla SLA e sarà data vita all'iniziativa Quello Buono Sostiene la Ricerca. Si tratta di vino. Con un contributo minimo di 10 euro si riceverà una bottiglia d'Asti Doc. Tutti i fondi raccolti verranno destinati al finanziamento del progetto di ricerca studio preclinico finalizzato all'identificazione di trattamenti farmacologici combinati in grado di rallentare la progressione della malattia nei pazienti affetti dalla SLA. Inoltre già da lunedì scorso e fino a domenica si può aiutare la ricerca anche telefonicamente inviando un SMS del valore di 1 euro oppure effettuando una chiamata da rete fissa Telecom Italia del valore di 2 euro al numero 48589. Di quale malattia si tratta? Lo chiediamo al professor Mario Sabatelli, ricercatore di neurologia, responsabile del centro di riferimento regionale per la SLA dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e coordinatore nazionale del gruppo italiano di studio sulla SLA. Professor Sabatelli, benvenuto.
Buongiorno.
Ci può spiegare, professore, che malattia è?
Sì, la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia complessa e per certi aspetti indecifrabile già a partire dal nome, sicuramente poco comprensibile e più, tanto che gli americani usano un altro nome, la chiamano Lou Gehrig disease, la malattia Lou Gehrig dal nome del famoso giocatore di baseball che fu colpito da questa malattia e morì giovanissimo. È una malattia degenerativa, cioè è una malattia di cui non si conosce ancora la causa, in cui le cellule che sono deputate al movimento, che sono chiamate anche motoneuroni, e perciò è anche chiamata malattia dei motoneuroni, la SLA, per motivi assolutamente sconosciuti smettono di funzionare, muoiono, degenerano, scompaiono. E in conseguenza di questo i muscoli che sono innervati da questi motoneuroni progressivamente degenerano anche loro, perdono la loro funzione, per cui le conseguenze di questa malattia sono una paralisi progressiva della muscolatura che colpisce tutta la muscolatura scheletrica, quindi si smette di camminare, si smette di muovere le braccia, si smette di parlare, si smette di deglutire, si smette di respirare. Questo fa capire ovviamente la portata estremamente grave di una malattia che in tempi estremamente variabili da persona a persona può portare anche alla paralisi completa di tutta la muscolatura.
Ma quindi i sintomi riguardano sia la parte motoria che quella cognitiva?
No, la parte cognitiva viene lasciata assolutamente integra, se non una piccolissima percentuale di casi,
la
che
parola.
Sono delle varianti. È la parola che non funziona, perché vengono a mancare proprio i meccanismi muscolari del parlare, appunto, perché le corde vocali, la bocca, il faringe sono tutti muscoli scheletrici, sono questi che ci fanno parlare. E quindi per certi aspetti, appunto, questo è un ulteriore tragedia di questa malattia, che la mente rimane assolutamente integra e via via si imprigiona nella più piccola prigione che l'uomo possa immaginare, che è quella del proprio corpo.
È una malattia ereditaria?
Assolutamente no, esiste una piccolissima componente di malforme ereditarie che intorno al 3-5% dei casi sono veramente ereditari, quindi se c'è un caso in famiglia ce ne può essere un altro e quindi c'è un rischio di ricorrenza. Non è ereditaria però in questo momento l'ipotesi più verosimile è che questa malattia sia genetica ma non ereditabile. Cioè probabilmente c'è qualche gene che costruisce male questi motoneuroni, però perché ci sia la malattia c'è bisogno che ci siano due, tre, forse più geni alterati contemporaneamente, questo spiega la rarità della malattia. Altre persone della famiglia possono avere gli stessi geni alterati, ma è difficile che si verifichi quella congiunzione sfortunata e sfavorevole di più geni, e quindi la malattia, pur essendo probabilmente genetica, quasi mai, anzi veramente direi mai, è ereditaria se non appunto in un 3-4% dei casi.
Se è genetica vuol dire che ci si nasce o i sintomi possono apparire anche più tardi?
Assolutamente, ci sono tantissime malattie genetiche definite provocate da un solo gene, le famose malattie ereditarie, che pur essendo il gene alterato presente ovviamente sin dalla nascita, la malattia si manifesta tardivamente. Questa infatti è una malattia che si manifesta dai 20 anni in poi, con un picco soprattutto intorno ai 50-70 anni. È una predisposizione probabilmente, il gene predispone e poi forse intervengono altri fattori. Fattori che possono essere o altri fattori genetici, come dicevo prima, o chissà, forse fattori ambientali.
Chi ne ha colpito maggiormente, le donne o gli uomini?
C'è una lieve prevalenza nel sesso maschile, anche se questa prevalenza uomini e donne cambia in rapporto a dei sottotipi di malattia, perché probabilmente esistono tante forme di SLA, non una sola SLA, ma sicuramente comunque il sesso maschile è lievemente colpito, il rapporto fra maschi e femmine è di circa 1:4:1.
Come si effettua una diagnosi?
Beh, la diagnosi è una diagnosi semplice per chi ha esperienza, perché è una diagnosi clinica, cioè trovare questi segni dei due motoneuroni che sono coinvolti in questa malattia, il motoneurone centrale che è quello che va dalla corteccia cerebrale fino al midollo e il secondo motoneurone che va dal midollo ai muscoli, clinicamente la patologia di questi due motoneuroni si presenta in maniera assai semplice a occhi esperti e quindi è una diagnosi clinica. Ed è utilissimo fare degli esami, degli accertamenti di tipo elettrofisiologico, l'elettromiografia, che evidenzia la presenza del coinvolgimento del secondo motoneurone o anche del primo con un potenziale evocato motorio. Le altre indagini servono per escludere eventuali cause di malattie che possono dare quadri simili a quella della SLA. Purtroppo, siccome non conosciamo la causa, non abbiamo a disposizione test sicuramente affidabili per confermare la diagnosi clinica.
Professor Sabatelli, una volta accertata la diagnosi, cosa deve fare il malato di SLA?
Ecco, questa è una domanda molto importante. Il fatto che non ci sia una cura per la SLA, perché questa purtroppo è la realtà cruda di questo momento, non significa che non ci sia tanto da fare per prendersi cura del paziente affetto da questa malattia. È una malattia che comporta tanti problemi, come si può immaginare, e questi problemi possono trovare delle soluzioni e appunto aiutare la persona a camminare meglio, se non riesce a deglutire ci sono dei presidi per far deglutire, se non riesce a respirare ci sono degli strumenti che riescono ad aiutare il respiro e la complessità dell'assistenza è enorme e questo è proprio un problema cruciale insieme al problema della ricerca che affronteremo dopo. Cioè, Questa patologia è vecchia, la conosciamo da anni, ma attualmente noi siamo in grado di fare cose che 20 anni fa non facevamo. Quindi si è delineato una complessità nuova del paziente con SLA che non era conosciuta 15 anni fa e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è in ritardo a comprendere che questa complessità richiede un'assistenza altrettanto complessa e sicuramente continua.
Quindi le terapie curano ma non guariscono?
Assolutamente.
Oppure nemmeno curano, ma cosa sono questi farmaci che vengono somministrati a questo tipo di persone?
Allora, in questo momento l'unico farmaco approvato in tutto il mondo è il riluzolo, cioè è un farmaco che rallenta pochissimo l'evoluzione della malattia, ma siccome comunque qualcosa fa ed è un farmaco ben tollerato, sicuramente vale la pena di essere somministrato, ma cure farmacologiche vere e proprie che intervengono sulla progressione delle malattie non ne abbiamo. Ci sono cure appunto per risolvere problemi se c'è una salivazione eccessiva o se ci sono problemi in motilità intestinale e così via. Cioè La palliazione è un concetto che bisogna estrapolare dalla cultura attualmente in atto, appunto soltanto nel mondo oncologico, e applicarlo anche nella neurologia. Cioè far cure che fanno star meglio il malato anche se non intervengono sulla progressione della malattia, ma è importante.
La ricerca sulla SLA dove si sta focalizzando?
Appunto, è una malattia di cui sappiamo veramente poco, per cui è difficile individuare un campo che possiamo immaginare possa essere fertile per trovare le cause e quindi la terapia. In questo momento in tutto il mondo diciamo che l'attenzione si sta focalizzando sui geni. Ci sono gruppi in tutto il mondo, spesso anche collaborativi. Noi italiani abbiamo messo su un gruppo di lavoro abbastanza efficiente, collaboriamo con gli Stati Uniti e stiamo collezionando campioni di DNA e speriamo di scoprire nel DNA il mistero di questa malattia.
Qual è l'aspettativa di vita oggi?
L'aspettativa di vita è sicuramente allungata, purtroppo è una malattia grave e progressiva e sicuramente se uno va sui siti internet trova sempre la SLA dura 2-3 anni, oggi dura sicuramente
quindi
di più.
Quindi è veloce?
È una malattia che ha una sua rapidità, sì. E anche se ci sono casi in cui la malattia è rapidissima, può durare anche un anno e ci sono casi intorno al 10% in cui la malattia dura 10-12 anni. La gran parte dei casi porta a quella condizione di paralisi completa intorno ai 4-5 anni.
Il litio, professor Sabatelli, è una sostanza che può favorire il rallentamento della sclerosi laterale amiotrofica?
Guardi, noi siamo abituati, diciamo, nel mondo scientifico ad applicare ciò che ha una evidenza provata. Quella del litio è soltanto una speranza in questo momento. C'è stato un articolo che ha ipotizzato, perché lo studio è fatto su una popolazione estremamente ristretta, su 15 pazienti. Tenga presente che il risultato è stato testato su migliaia di pazienti. Ecco, il litio è stato testato su 15 pazienti e avrebbe, perché non c'è conferma, dimostrato un certo rallentamento della malattia. Noi speriamo tutti che questo possa essere vero, però in questo momento noi abbiamo il dovere di dire che è soltanto un'ipotesi, non... ed è un farmaco utilizzato in via sperimentale. Purtroppo la mia esperienza personale in questi mesi non sembra confermare questa possibilità.
Professor Sabatelli, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, saluto a tutti.
Era il professor Mario Sabatelli, ricercatore di neurologia, responsabile del centro di riferimento regionale per la SLA dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma e coordinatore nazionale del gruppo italiano di studio sulla SLA. Ricordiamo ancora che per aiutare la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica si può spedire un SMS del valore di 1 euro o effettuare una chiamata da rete fissa Telecom Italia del valore di 2 euro al numero 48589. Per informazioni AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Ed eccoci al punto di vista. Un'equipe di scienziati guidata dal professor Enrico Pola è riuscita ad ottenere del tessuto osseo utilizzando cellule cutanee. Il lavoro è stato pubblicato su Gene Therapy, una tecnica che sarà sperimentata sull'uomo entro 2 anni. Ascoltiamo i dettagli proprio dal professor Enrico Pola del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Università Cattolica, diretto dal professor Carlo Logroscino.
La ricerca realizzata dal gruppo da me coordinato con la collaborazione del professor Robbins di Pittsburgh, del CNR di Faenza e dell'Istituto Superiore di Sanità è stato realizzato nell'arco degli anni con l'obiettivo di ottenere delle cellule in grado di formare osso. La nuova metodica è basata sull'esecuzione di una semplice biopsia cutanea da cui si possono ottenere fibroblasti della pelle che con una metodica di terapia genica, in particolare utilizzando un fattore di crescita da noi sperimentato che si chiama LMP3, è in grado di modificare queste cellule della cute in cellule in grado di formare il nuovo osso, da reimpiantare dove vi è la necessità. Nel nostro lavoro l'abbiamo sperimentato in 3 diversi modelli animali, uno per le fratture gravi, in particolare una grave frattura della mandibola che non può guarire spontaneamente, che con l'impianto di questo osso biologico guariva nell'arco di 2 mesi, mentre nei controlli appunto non consolidava. la possibilità poi di far fondere le vertebre, intervento di artrodesi che è molto eseguito in chirurgia vertebrale e che riuscivamo a completare nell'arco di 3 mesi con questa metodica. È possibile poi iniettare l'osso biologico all'interno di vertebre che si sono indeboliti, quindi che ricalcano quello che succede nell'uomo per le vertebre osteoporotiche, e quindi mentre attualmente viene utilizzata la cefoplastica, quindi l'impianto di cemento, con questa tecnica si potrebbe andare a impiantare anche a scopo preventivo dell'osso ottenuto biologicamente. L'altro vantaggio è che per ottenere questo osso si utilizzano le cellule del paziente stesso, quindi non vi è il rischio di rigetto. Le cellule che modifichiamo sono fibroblasti della cute, cellule molto semplici da isolare, da crescere, a differenza per esempio delle cellule staminali che necessitano di laboratori dedicati, di tecnici dedicati e che hanno una serie di problematiche, come tutti sanno, anche di carattere etico, che in questo modo verrebbero superate. Un'altra sperimentazione del nostro lavoro è stato per la generazione di osso ectopico, cioè in siti dove l'osso non si dovrebbe formare spontaneamente, e questo potrebbe avere poi un'applicazione in tutti quei casi in cui vi è necessità di riempire una cavità ossea, come per esempio dopo uno svuotamento per un tumore o per interventi massivi di altra natura.
Era il professor Enrico Pola del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli sulla tecnica innovativa del tessuto osseo creato da cellule della pelle. Il Dipartimento è diretto dal professor Carlo Logroscino. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.